Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa non si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ecco, ci siamo. Quest'anno c'è questa coincidenza, questa felice coincidenza della ricorrenza di San Domenico, che in qualche modo viene presentato anche lui nella sua dimensione di apostolo, di semplice discepolo del Signore, come luce del mondo. Infatti San Domenico è rappresentato anche con una stella che gli splende in fronte, perché dicono che tutti i suoi contemporanei in qualche modo percepivano la luminosità quasi fisica della presenza dello Spirito Santo in lui, che, come abbiamo ricordato oggi, parlava o con Dio o di Dio. Quindi aveva eliminato dalla sua esistenza tutte le cose futili e inutili. Abbiamo ascoltato che la liturgia della parola che ci ha proposto questa pagina del Vangelo, dove si parla dei discepoli di Gesù come coloro che devono dare sapore e orientamento all'umanità, il sale e la luce. Ma io vorrei soffermarmi un attimo con voi, soprattutto prendendo in considerazione la prima lettura, laddove San Paolo ricorda ai Corinti qual è il fondamento della loro fede e a che cosa sono chiamati coloro che vogliono seguire il Signore. San Paolo dice che si è presentato da loro con debolezza, con trepidazione, e il suo insegnamento, il suo massaggio non si è basato su discorsi di sapienza umana, ma sulla manifestazione dello Spirito. Io penso che per noi è molto faticoso, è molto difficile comprendere e accettare e accogliere che esiste una dimensione che è al di là di ogni nostra possibilità. Anche quando noi parliamo di sapienza, di fede, di intelligenza delle cose di Dio, in qualche modo facciamo sempre riferimento, consapevolmente, inconsciamente, alla partecipazione della nostra intelligenza. E in qualche modo anche la teologia è questo sforzo immane di rendere comprensibile, intellegibile il mistero della parola di Dio. Perché forse abbiamo paura o non abbiamo la chiara percezione dell'esistenza di un altro mondo che è inaccessibile per le nostre possibilità. No, facciamo un esempio concreto. La differenza che c'è tra il mondo minerale e il mondo vegetale, cioè, è incommensurabile, no? Cioè, c'è un salto quasi, cioè, assoluto. C'è una pietra, come fa a capire che cosa significhi vita vegetale? E una pianta, come fa a capire che cosa significhi vita animale? E noi come facciamo a capire che cosa significhi vita spirituale? La vita spirituale non è fare delle preghiere, o anche quello che stiamo celebrando noi. Certo, fa parte di una dimensione spirituale, ma non è quella a cui fa riferimento San Paolo. San Paolo dice: c'è un qualche cosa che può essere ricevuto solo gratuitamente ed è riservato a coloro che sono disponibili ad accogliere questa cosa che eccede, che è al di là di ogni umana possibilità. Per cui saltano tutti i criteri nostri, criteri di buon senso, criteri di intuizione, criteri di prudenza, criteri di razionalità. Tra i perfetti parliamo di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo. Quindi, se noi dobbiamo cercare una sapienza che non è di questo mondo, vuol dire che dobbiamo fare qualche cosa che è semplicemente ancillare, introduttivo. Dobbiamo avere questa consapevolezza. Parliamo di una sapienza divina che nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscere. E cioè quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo. Che ne sappiamo noi di queste cose? Scusa, se non si vedono, se non si sentono e non sono mai entrati in cuore d'uomo, vuol dire che nemmeno si possono desiderare. Il nostro cuore non le può desiderare se non le conosce, no? Noi possiamo desiderare solo quello che conosciamo, solo quello che possiamo intuire. Ma qui c'è un qualche cosa che non può essere neanche immaginato né desiderato. Queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Cioè, il mondo ha bisogno di queste cose, noi abbiamo bisogno di queste cose. Noi possiamo risolvere la nostra esistenza umana, psicologica, intellettuale, possiamo risolvere tutti noi i problemi che abbiamo solamente se riceviamo questa realtà spirituale. Vorrei dire ancora con più chiarezza che nemmeno noi sappiamo cosa stiamo cercando. Non è facile. Cioè, se noi sappiamo cosa stiamo cercando, vuol dire che siamo sulla strada sbagliata. Vi rendete conto? Cioè, qui ci viene detto che non dobbiamo nemmeno immaginare. Quando l'autore della lettera degli ebrei parla della fede di Abramo, che addita come il modello della fede, dice: partì per un luogo che non conosceva, partì per una meta che non sapeva né dove fosse, né cosa fosse, né quando avrebbe ricevuto. Forse è per questo che non facciamo tanta strada e non riusciamo mai a risolvere Perché noi tutti invece abbiamo un progetto nel cuore. Noi tutti abbiamo un desiderio, noi tutti immaginiamo un qualche cosa. È vero o no che siamo guidati da un qualcosa che in qualche modo ha un contorno, ha un volto, una figura, ha una consistenza, ma queste cose qui vengono, scaturiscono da noi. Ma se il Signore ci vuol dare qualche cosa che il cuore umano non può nemmeno pensare, desiderare, ecco, lo Spirito Santo è capace, piano piano, se noi lo accogliamo, di farci innamorare di questa cosa misteriosa che nemmeno noi conosciamo e di nutrirci di questa manna nascosta e segreta che ci può sostenere in un sano equilibrio psicologico in questo cammino. Questa è la fede. La fede è dare fiducia a questo uomo, a questo Gesù, a questa persona che è morta per noi e che ci dice: venite dietro me, cercate il regno dei cieli. Che cos'è questo regno dei cieli? Non lo sappiamo. Cercate il regno dei cieli, cercate lo Spirito Santo, cioè cercate qualche cosa che è al di là di voi stessi. Questa è la sfida, la fatica e la soluzione del problema. Se non entriamo in questa prospettiva, non risolviamo niente. Quello che a me interessa è il passo che posso fare oggi, perché l'unica cosa che io ho è l'oggi. Il domani non so se ce l'avrò. Io ho questo oggi e questo oggi è l'unica cosa che ho. E questo oggi è l'unica possibilità che ho per avvicinarmi a Dio. Non ce l'ho domani, ce l'ho oggi. La possibilità di arrivare, di avvicinarmi a Dio. Domani non lo so se ce l'avrò, perché domani sarà semplicemente un altro oggi e basta. Ecco, quindi vivere in questa contingenza, abituiamoci a vivere in questa contingenza, in questo oggi, che poi secondo me è anche l'unico modo intelligente per vivere il tempo presente. Se no, viviamo o rimpiangendo il passato o sognando un futuro improbabile. E chi vive nel passato o chi vive nel futuro non vive il presente. E chi non vive il presente semplicemente non vive, sogna. Allora, i sogni lasciamoli alla notte e di giorno invece operiamo. Giorno dopo giorno. Anche questa è una grandissima fatica, accontentarsi solo dell'oggi. Chiediamo in questa Eucaristia che il Signore ci dia questa sapienza di vivere con gratitudine, con gioia, con riconoscenza e con sapienza l'oggi che il Signore ci dona. Come dice il Salmo invitatorio al mattino: se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore.